sono certamente riconoscente di essere qui questo pomeriggio. Mi dispiace soltanto di avere alcuni alla mia destra e altri alla mia sinistra. Quando parlo alle persone, preferisco vederle. Ma non ho gli occhi alla mia destra e alla mia sinistra. I miei occhi guardano sempre davanti. Ed ho giusto una richiesta. So che non è facile, ma mi chiedo se l'assemblea da questo lato potrebbe spostarsi da quel lato, perché in questa maniera dovrei volgervi le spalle e non voglio girarvi le spalle, desidero vedervi. Grazie tante. Questo è molto bello da parte vostra. E voi che siete là, spostatevi un po' da quel lato. Ti ringraziamo, Signore Dio nostro, per questa grande opportunità di essere qui in questo luogo. Come avete potuto sentire, sono stato in molte nazioni annunciando il Vangelo di Gesù Cristo a molte persone. Sono stato esattamente in 104 nazioni. Dio mi ha dato una speciale opportunità di portare il suo messaggio fino alle estremità della terra. Ed io credo che questo sarà un giorno speciale per voi. Abbiamo un certo numero di differenti richieste. Ci sono certe persone ammalate, altri hanno differenti problemi. Voglio che comprendiate che noi siamo qui nel nome del Signore Gesù Cristo. Non siamo semplicemente qui per avere una riunione religiosa. Siamo qui per incontrarci con Dio. Siamo qui per vedere di nuovo la Bibbia confermata. Soltanto se Dio fa oggi ciò che ha fatto nei giorni della Bibbia, gli increduli crederanno in Lui. Se veniamo soltanto con una storia di ciò che Dio ha fatto 2000 anni fa, allora vi chiedete ciò che Egli fa oggi. Ma quando Dio conferma la Sua parola oggi, allora sapete che questa è la parola di Dio e tutto ciò che viene riportato nella Scrittura diventa una vivente realtà per voi. Le cose che Dio ha fatto 2000 anni fa sono state riportate per uno scopo: per far sapere a tutte le persone in ogni tempo cosa farà Cristo Gesù quando le persone sono radunate nel suo nome. Avete compreso questo? La Bibbia non è soltanto un libro di storia. è un libro di storia. Riporta ciò che Dio ha fatto. Ci dice pure ciò che Egli farà. Ma lo scopo principale dei quattro Vangeli è questo: di farci sapere che ovunque il Vangelo viene predicato, il Vangelo di Gesù Cristo, le stesse cose devono accadere, come vengono riportate nei quattro Vangeli. Il libro degli Atti è una conferma di questo. Dopo che Gesù Cristo morì, egli risuscitò il terzo giorno e rimase con i suoi discepoli per 40 giorni. E poi è asceso al cielo. Ma prima che egli andasse in cielo, egli disse in Giovanni capitolo 20: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. In Giovanni capitolo 14 verso 12 egli dice: le opere che faccio io le farete pure voi. Gesù Cristo non è morto. Gesù Cristo vive. Egli è lo stesso. La sua parola è la stessa. E anche la sua potenza. Se noi crediamo oggi, vedremo la gloria di Dio. Vedremo gli ammalati guariti, i perduti saranno salvati, coloro che sono legati da diversi vizi saranno liberati. Noi vedremo la parola di Dio diventare una realtà divina. Sono stato incoraggiato quando ho letto queste poche note. Ci sono alcuni qui che desiderano essere liberati dall'alcol, altri vogliono essere liberati dal fumare. Ciò mi mostra che le persone sono venute con un desiderio, con il desiderio di sperimentare Dio. Gesù Cristo non è venuto per portare una religione. Egli è venuto per redimerci. Egli è venuto per riconciliarci con Dio. Egli è venuto per perdonare i nostri peccati, per guarire le nostre malattie e per darci vita eterna. Miei cari amici, fratelli e sorelle in Cristo, se questa vita fosse tutto ciò che Dio ha ordinato per noi, quale sarebbe lo scopo della nostra vita? Molte persone hanno attraversato delle difficoltà nella loro vita e poi un certo giorno devono morire. Ma se muoiono senza Dio, senza la vita eterna, senza la speranza di essere nella gloria, qual è stato lo scopo della loro vita? Io sono qui oggi per annunciarvi nel nome del Signore lo scopo di Dio con l'umanità. Dio è un Dio personale. Egli può ascoltare, può parlare, può scrivere. Egli è un Dio personale. Egli è il creatore dell'universo. Egli è il sostentatore dell'universo. Egli mantiene tutte le cose in perfetta armonia. Ci sono delle persone che negano Dio e dicono che ogni cosa è venuta all'esistenza da sé. Nulla viene all'esistenza da sé. La creazione deve avere un creatore. E Dio è il creatore. Egli ha creato ogni cosa e anche la razza umana. E Dio ha messo la vita in ogni cosa, in ogni animale, ovunque, sin dall'inizio del tempo. La storia conferma la potenza di creazione di Dio. Io sono qui oggi per dirvi che Dio ha un piano e anche che voi siete inclusi in questo piano di Dio. Se leggiamo l'Antico Testamento, lì ci sono molte grandi cose registrate. Ciò che Dio ha fatto con Israele, come egli ha diviso il Mar Rosso, come egli ha nutrito i figli di Israele per 40 anni, come egli fece uscire l'acqua dalla roccia nel deserto, anche riguardo ai giorni di Giosuè, molte grandi cose sono registrate di ciò che Dio ha fatto, anche riguardo ai giorni di Abramo, riguardo ai giorni di Elia, da differenti periodi di tempo dell'Antico Testamento, poi 400 anni prima di Cristo, c'è stato l'ultimo profeta dell'Antico Testamento. E in Malachia capitolo 3 verso 1 leggiamo che il Signore avrebbe mandato il suo messaggero per preparare la sua via. In Isaia capitolo 40 verso 3 leggiamo la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via dell'Eterno, raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio. E quando il tempo è giunto, Dio ha mandato un profeta, ha mandato Giovanni Battista. In Ebrei capitolo 1 leggiamo che Dio ha parlato molte volte e in svariati modi per mezzo dei profeti, ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio Gesù Cristo. Tutte le promesse che Dio ha fatto nell'Antico Testamento sono state adempiute in Gesù Cristo. In Cristo Dio ha dato la risposta. Gesù Cristo era un uomo, ma egli era più che un uomo. Egli era il Signore della gloria, il re dei re, che è sceso sulla terra ed è nato in un corpo di carne. Ma Yahweh dell'Antico Testamento è Gesù Cristo del Nuovo Testamento, il medesimo che ha parlato ai profeti. E nell'Antico Testamento egli era in un corpo spirituale. Il medesimo è venuto in un corpo di carne. il medesimo è nato in questo mondo come voi e come me, per essere in grado di redimerci. Egli non poteva redimerci fin tanto che era in un corpo spirituale, perché noi eravamo nella morte. Dio aveva detto ad Adamo: il giorno in cui ne mangerai, per certo morrai. E così la morte è venuta su tutta la razza umana. Ci doveva essere uno che potesse prendere e conquistare la morte. Così era il Signore stesso che è diventato uomo. Egli era entrambi, uomo e Dio allo stesso tempo. Nello spirito egli era Dio e nel corpo egli era un uomo. Quale uomo egli è morto? Ma quale Dio egli ha vinto la morte e l'inferno? Ed è risuscitato il terzo giorno. E disse a Giovanni sull'isola di Patmo: io vivo e voi vivrete pure. Io fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli. Ho le chiavi della morte e dell'inferno. Se voi avete sperimentato Gesù Cristo, allora non avete più paura della morte. Molte persone hanno paura della morte. Ma se siete un figlio di Dio, la morte non può farvi del male. Vi porta soltanto dal tempo nell'eternità. Io ho avuto un momento nel dicembre 1980, quando mi ero ammalato di malaria, dopo essere stato in Africa. Ero moribondo, ma ero così lieto. Loro mi portarono in una stanza dove le persone muoiono. Ed io ero così felice di andare. Ma Dio aveva deciso diversamente. Quando sono ritornato nel mio corpo, ho pianto molto. Perché dissi: Signore, pensavo di essere con te. Perché avevo visto una grande moltitudine nel mondo spirituale. Ed io ero in mezzo a questa moltitudine e venivamo portati in alto nella gloria in modo magistrale. E dopo circa un'ora pensavo di essere nella gloria, ma poi sono ritornato nel mio corpo. Forse Dio ha ancora uno scopo nella mia vita. Io non l'ho gradito, avrei preferito andare per essere con il Signore. Ma oggi sono qui. Sono qui con la parola di Dio. Sono qui per dirvi che questo è il vostro giorno. Questo è il vostro tempo. È il tempo per voi di prendere una decisione, di credere Dio, di confidare in Dio, di sperimentare Dio, di avere un giorno che non dimenticherete mai in tutta la vostra vita. In Matteo capitolo 24, nel verso 14 leggiamo: questo Vangelo del Regno deve essere predicato a tutte le nazioni e poi verrà la fine. Giusto alcuni mesi fa ero in Polonia e sono stato chiamato in televisione. ho avuto un'intervista in diretta e questo gentiluomo mi chiese cosa pensassi in merito al cambiamento in Europa, cosa pensassi riguardo all'apertura di tutte le frontiere. E mi ricordai di questo passo della scrittura. Dissi, è accaduto per uno scopo, affinché Matteo 24 verso 14 fosse adempiuto. Ed egli chiese cosa c'era scritto là. Ed io ricordo questo passo della scrittura molto bene. E ho risaltato ciò che c'è scritto. Questo Vangelo del Regno deve essere predicato a tutte le nazioni. Egli l'ha tradotto, ma quando è giunto il resto del versetto, egli non voleva tradurlo, perché l'ultima parte del verso dice «E allora verrà la fine». E poi egli chiese, perché tutte le frontiere sono state aperte se poi verrà la fine? Io dissi, signore e signori, la parola di Dio sarà adempiuta. E dissi, in questa stazione televisiva nessuno sa esattamente quando verrà la fine. Ma sappiamo certamente che noi siamo la generazione che vedrà il cambiamento di questa dispensazione. Quando Gesù Cristo ha parlato degli ultimi giorni in Matteo capitolo 24, in Luca 17, in Luca 21, in differenti passi della scrittura, egli si è riferito al tempo della fine ed ha menzionato le cose principali che sarebbero accadute. E poi Gesù ha fatto la dichiarazione: quando vedrete accadere tutte queste cose, alzate i vostri capi, perché la vostra redenzione è vicina. E poi egli ha evidenziato ciò e ha detto, questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. E poi per evidenziarlo ancora di più, egli disse, cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. C'è una totale certezza nella parola di Dio. Quando leggete qualcosa nella parola di Dio, voi potete essere certi che quello è il modo in cui accadrà. Dio non è un uomo che può cambiare la sua mente. Ciò che Dio dice è per sempre così. Voi potete confidare in Dio, potete riposare su Dio, potete contare su Dio e potete credere la sua parola. C'era un uomo in America, egli era un uomo negro. Non era in grado di leggere né di scrivere. E un giorno egli si trovò in una riunione e diede la sua vita al Signore Gesù Cristo. E se c'è qualcuno che sa cantare sulla terra, è la razza di colore. Io sono stato praticamente in ogni nazione dell'Africa. Nessuno può cantare così bene come loro, tranne che la corale qui. Ma loro possono cantare molto bene. E quest'uomo cantava. egli diceva alleluia, gloria a Dio, Gesù è mio. E il suo capo lo sentì. Egli era soltanto un operaio. E il capo gli chiese, Sam, cosa ti è successo? Egli portava la Bibbia con sé e disse, ho avuto un'esperienza di salvezza. Gesù Cristo adesso vive nel mio cuore e ho la gioia celeste. Ho la pace di Dio nella mia anima. E disse di nuovo, gloria, alleluia. E il capo gli disse, ma Sam, perché porti la Bibbia con te? Tu non sei in grado di leggere. A cosa ti serve portare questo libro con te? E quest'uomo disse, capo, io credo tutte le cose che ci sono scritte. Anche se non sono in grado di leggere, credo tuttavia ogni parola. Ho Gesù nel mio cuore e credo la parola di Dio. E poi disse ancora, credo anche l'esteriore. Qui dicono che c'è scritto Sacra Bibbia. Miei cari amici, fratelli e sorelle, questo è un messaggio meraviglioso. Il messaggio di Dio è un messaggio d'amore. Giovanni 3, verso 16. Perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha manifestato il suo amore. Dio ci ha amati. Ecco perché Cristo è venuto nel mondo. Ecco perché Cristo è morto per noi, per salvarci, per riconciliarci con Dio. Ecco perché la Scrittura dice in 2 Corinzi 5, verso 19, Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Oggi, specialmente nella mia nazione in Germania, noi abbiamo molte persone e mi sento dispiaciuto per questo, ma loro criticano Gesù Cristo, criticano la Bibbia e ciò mi fa male. Loro non sanno chi è Gesù. Non conoscono lo scopo di Dio nel rivelarsi in Gesù Cristo. Anche molti capi religiosi, molti pastori, molti preti non credono più. Loro credono nella religione. Molti credono nella religione. Ci sono molte religioni sulla terra. I musulmani, i buddisti e molti altri, gli indù, i sikhs e molti altri. Poi abbiamo molte religioni nel cristianesimo. In questo momento ci sono 317 denominazioni unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. Adesso le persone non hanno un tempo facile per credere, perché ci sono così tante direzioni. Uno dice che questa è la via, l'altro dice questa è la via, l'altro dice noi abbiamo la verità. Non ci sono molte chiese. Gesù Cristo ha detto in Matteo 16, dal verso 16 al verso 18, io edificherò la mia chiesa, non una chiesa cattolica, non una chiesa protestante, non una chiesa battista, non una chiesa pentecostale. Gesù disse in Matteo 16, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro essa. Non è sufficiente appartenere a una chiesa. Noi dobbiamo appartenere a Gesù Cristo e tramite lo Spirito di Dio dobbiamo essere battezzati nel corpo di Cristo. E il corpo di Cristo è formato da molte membra, ma non sono membra di chiesa. Loro sono membra del corpo di Cristo, membra viventi che hanno ricevuto vita eterna, come dice la Bibbia. Gesù ha predicato in Giovanni capitolo 3, voi dovete nascere di nuovo, altrimenti non potrete vedere il regno di Dio. Nicodemo gli chiese, come può un uomo nascere di nuovo? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E Gesù disse, tu sei un dottore in Israele e non sai questo? Ci sono molti insegnanti in Germania, in America, in tutto il mondo, che non conoscono il piano né il programma di Dio. Noi abbiamo bisogno di rivelazione divina per mezzo dello Spirito Santo per comprendere il piano e lo scopo di Dio con noi. Altrimenti andremo in chiesa e penseremo, se moriamo, avremo anche un funerale religioso. Ma ciò non salva una persona. La malattia non salva. La morte non salva. Gesù Cristo è il Salvatore. E nel modo in cui morite, quello è il modo in cui rimarrete per sempre. Non c'è una seconda possibilità. Se morite senza Cristo, voi apparirete nel giorno del giudizio senza Cristo. Se morite senza avere vita eterna, voi non potrete vivere in eterno. Soltanto coloro che hanno vita eterna possono vivere in eterno. E c'è uno solo che è eterno, e quello è Dio stesso. In 1 Giovanni capitolo 5, nel verso 20, leggiamo che Gesù Cristo è il vero Dio e la vita eterna. In Giovanni sta pure scritto chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. E chi non ha il Figlio non ha la vita eterna. Miei cari amici, fratelli e sorelle, sono venuto per mostrarvi la via verso Dio. Io non sono un politico, non sono un conduttore religioso, ma Dio mi ha chiamato al ministero. Devo essere sincero con voi. Potrei dirvi molte cose, anche ciò che i miei occhi hanno visto. Io ho visto grandi cose. I miei occhi hanno visto la mano vivente del Dio vivente. Come ha detto Gesù in Marco capitolo 16, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Come vi ho detto prima, in Giovanni capitolo 14, verso 12, Gesù ha detto a coloro che aveva posto nel ministero: le opere che faccio io le farete pure voi. Ai giorni degli apostoli la potente mano di Dio era con loro. Le stesse guarigioni avevano luogo, gli stessi segni e prodigi. Ciò che Dio dice è vero. Io ho visto con i miei propri occhi persone senza speranza, licenziate dai dottori, molti con il cancro, senza alcuna speranza. Ho visto un professore in età adulta, con i capelli grigi, egli fu portato da quattro uomini affinché si pregasse per lui. Egli non poteva più muoversi. Il cancro lo aveva divorato. Ma poi ci fu questo uomo di Dio, il fratello William Branham. Egli lo vide in visione che Dio voleva guarire quest'uomo. E c'era una folla di circa 16.000-20.000 persone. E all'improvviso il fratello Branham disse a quest'uomo disteso sulla barella: Signore, Gesù Cristo ti guarisce. Ciò era nuovo per lui. Egli rimase dov'era. E allora l'uomo di Dio disse: nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, tu sei guarito tramite la potenza di Dio. Prendi la tua barella e va a casa. E davanti agli occhi di tutte quelle persone, quest'uomo si è alzato, ha preso la sua barella e se n'è andato così. Io ho visto grandi cose. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli ha la stessa potenza ed egli fa le stesse cose oggi. Io ho visto persone nate cieche che hanno ricevuto la loro vista. Io ho visto grandi cose e a motivo di questo posso parlare con assoluta certezza. Se il predicatore non ha visto la parola di Dio confermata, forse lui stesso ha difficoltà a credere. Ma è diverso nel mio caso. Io posso dirvi oggi che viviamo ancora nei giorni della Bibbia, che viviamo ancora nel tempo della grazia. Voi potete avere le vostre esperienze con Dio oggi. Provatelo. Non criticate, non dubitate. Provatelo e dite: oh Dio, se il predicatore mi dice la verità, se tu l'hai promesso nella tua parola, che tu sei lo stesso e che tu confermerai la tua parola e salverai i peccatori e guarirai gli ammalati e libererai coloro che sono legati, Signore Dio, se questo è vero, se questa è la tua parola, io vengo a te adesso, io credo adesso, conferma la tua parola nella mia vita, nella mia anima, nel mio spirito, nel mio corpo. Proprio ora, martedì, ho letto una lettera. Una sorella mi ha scritto dalla Svizzera. Lei era già venuta alla riunione e la sua testimonianza è questa. Avevo un cancro al seno e lei ha scritto e ha detto: fratello Frank, quando tu hai fatto la preghiera in generale, Dio mi ha toccato e sono stata perfettamente guarita. Io ho visto molte cose. Gesù Cristo è lo stesso. Potete immaginare ciò? Se una donna, una madre che ha dei figli e poi ha un cancro al seno e deve essere operata, ma poi lei viene alla riunione, ascolta la parola di Dio e crede nel suo cuore e dice: oh Dio, se la tua parola è vera, guariscimi. Ed è accaduto in un attimo. Miei cari amici, cari fratelli e sorelle in Cristo, queste non sono storie, questa è realtà. Dio è realtà, la sua parola è realtà, la salvezza è realtà, la guarigione è realtà, tutto ciò che viene da Dio è realtà. Voi potete averlo oggi, come vi sono state delle promesse in merito alla prima venuta di Cristo e tutte sono state adempiute, perché Dio fa ciò che ha promesso. Nella stessa maniera, Dio porta a compimento le sue promesse con voi. Se voi potete soltanto credere e non dubitate più, se dubitate, allora Dio non può farlo. Voi dovete credere, perché se non credete Dio, lo fate un bugiardo. Se non credete la sua parola, come può egli confermare la sua parola? Ma se voi prendete la sua parola nel vostro cuore e la credete e dite: oh Dio, conferma la tua parola con me, allora avrete un'esperienza. Voi verrete da me o dai fratelli nel vostro paese e direte: caro fratello, la parola di Dio è vera. Gesù Cristo è lo stesso. Io l'ho sperimentato. Noi siamo guariti oggi. Non soltanto ascoltare riguardo alle grandi cose che Dio ha fatto nell'Antico e nel Nuovo Testamento, o anche attraverso il ministero del fratello Branham, che io ho conosciuto personalmente. Io non sono qui per parlare di lui, ma egli era il più grande uomo di Dio. Infatti, egli era come Mosè, come Elia, un uomo mandato da Dio, non mandato da una chiesa, non mandato da una denominazione, ma mandato da Dio, con il messaggio di Dio per il popolo di Dio, prima della seconda venuta di Gesù Cristo. Alla prima venuta di Cristo c'erano molti ministri, molti predicatori, differenti denominazioni, ma all'improvviso ci fu un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli aveva il messaggio di Dio e la Bibbia dice in Giovanni capitolo 1 che tutti dovevano credere per mezzo di lui. Ecco il punto. Se Dio manda un uomo con un messaggio, non si tratta dell'uomo, è Dio che vi parla per mezzo della parola di Dio e tramite lo Spirito di Dio. In tutto l'Antico Testamento i profeti non hanno mai detto così parla Elia o così parla Mosè o così parla Isaia. Ogni vero profeta di Dio ha detto così dice il Signore. Era il parlare di Dio attraverso labbra umane. Loro erano come questo microfono qui. Dio parlava attraverso di loro. Ecco perché questa Bibbia è la parola di Dio. Non è la parola di Mosè. Non è la parola di Isaia. Non è la parola degli apostoli. Ma è la parola di Dio. Alleluia! Gloria a Dio! Se potete credere, potete avere la vostra esperienza con Dio oggi. Ora veniamo nei giorni in cui viviamo. È molto importante comprendere il tempo. Quando Gesù era sulla terra, egli parlò alla moltitudine e disse: voi potete discernere l'aspetto del cielo, potete dire se pioverà o se farà bel tempo. Ma poi egli fece la domanda: perché non sapete discernere il tempo, i segni del tempo? E ciò che Dio fa in questo momento. Ora ascoltate molto attentamente. Non parlerò a lungo, ma ho qualcosa di molto importante da dire e poi voi giudicate da voi stessi. Ogni volta che Dio ha fatto qualcosa di speciale sulla terra, egli ha mandato un profeta. Prima che il mondo fosse coperto d'acqua, Dio mandò Noè. Non era il messaggio di Noè. Egli era un uomo di Dio. Egli era un profeta. Il Dio del cielo gli parlò e gli diede delle istruzioni riguardo a ciò che doveva fare. Ma le persone scossero il capo, risero e si fecero beffe e continuarono nelle loro vie. E forse pensavano: oh, questo povero Noè, cosa c'è che non va con lui? Noi lo conosciamo da molti anni, siamo i suoi vicini. Viviamo nella stessa città. Cos'è accaduto a Noè? Ve lo dico io cosa accadde a Noè. Dio venne nella sua vita. E io posso dirvi cosa accadrà con voi se Dio viene nella vostra vita. Tutti i vostri vicini, tutti i vostri amici vi chiederanno: cosa ti è accaduto? Io ti conosco da molti anni, ma ora tu sei così diverso. Sì, se Gesù Cristo viene nella vostra vita, voi non camminerete nella via larga che conduce alla distruzione. Voi non andrete dietro i desideri del mondo, il cinema e via dicendo. Voi verrete nella via del Signore, camminerete nella via stretta con Dio, sarete trasportati dalle tenebre alla luce. Lo credete? Può accadere oggi. Ma ogni volta quando Dio ha fatto qualcosa di speciale, egli ha dato prima un avvertimento. Noè ha predicato per molti anni. perché Dio aveva detto che tutte le persone camminavano nelle proprie vie, non prestavano ascolto alla parola di Dio, e perciò Dio disse: io mi pento di aver fatto l'uomo, e ora la fine di ogni carne è giunta. In Luca 17 Gesù disse: come avvenne ai giorni di Noè, così sarà ai giorni del figlio dell'uomo. E ora noi viviamo in quei giorni. La Bibbia parla dei tempi della fine, specialmente nel profeta Daniele. Anche Paolo scrive al riguardo, e anche Pietro. Loro hanno parlato e scritto riguardo al tempo della fine. Adesso lo storico parlare con Dio, un giorno è come i nostri mille anni. È scritto nel Salmo 90 e anche in 2 Pietro capitolo 3. Un giorno con Dio è come i nostri mille anni. Ci sono stati 2000 anni da Adamo ad Abramo. Questo fa 2 giorni con Dio. Ci sono stati 2000 anni da Abramo a Cristo. Ciò fa 4 giorni con Dio. Ed ora siamo di nuovo vicini al periodo di 2000 anni. E avremo 6000 anni da Adamo. E Dio ha creato il mondo in 6 giorni e si è riposato il 7° giorno. Nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 20, noi leggiamo in merito al regno millenniale di Cristo sulla terra. La Bibbia dice che regneremo con Cristo per 1000 anni. Quello sarà il 7° giorno. E dopo il 7° giorno verrà di nuovo l'eternità. Come l'8° giorno è il primo, ha il suo turno. Così sarà. Il tempo ha avuto un inizio e il tempo avrà una fine. E noi viviamo negli ultimi giorni. I segni del tempo parlano un linguaggio molto chiaro. Gesù ha detto in Matteo 24 che ci sarebbero state guerre e rumori di guerre. Ci sarebbero stati terremoti e differenti cose. E nel verso 8 ha detto: questo è l'inizio dei dolori. Noi abbiamo avuto molte guerre e ci sono ancora delle guerre qua e là. Ma abbiamo avuto la prima guerra mondiale, abbiamo avuto la seconda guerra mondiale. Cosa accadrà adesso? Io posso dirvi, perché conosco la scrittura, che non ci saranno guerre in Europa. La guerra sarà contro Israele, ma non adesso. Avverrà dopo che la sposa di Gesù Cristo andrà nella gloria. Se conosciamo la scrittura, io intendo dire la parte profetica della scrittura. Ci sono 3 speciali parti nella parola di Dio: la parte evangelistica, la parte di insegnamento e la parte profetica. La parte evangelistica è centrata riguardo a Gesù Cristo e tutto ciò che Egli ha fatto per noi e tutto ciò che riceviamo attraverso di Lui. La parte di insegnamento è in relazione con tutte le dottrine della Chiesa del Nuovo Testamento, anche in merito alla resurrezione e molte altre cose. Ma la parte profetica predice il futuro. La parte profetica ci dice cosa avverrà. E coloro che conoscono la Bibbia tramite rivelazione divina, loro sanno più di tutti i politici messi insieme. Tramite la grazia di Dio, perché Dio sa ogni cosa, Egli poteva scrivere le cose come se fossero già accadute. E quando giunge il tempo, ne vediamo l'adempimento. Ora, Gesù ha parlato in merito all'inizio del tempo della fine. E ha parlato di guerre e di rumori di guerre. L'Apostolo Paolo ha guardato alla fine del tempo della fine ed egli ha scritto in 1 Tessalonicesi capitolo 5 dal verso 1 al verso 3, ma in merito al giorno del Signore non c'è bisogno che ve ne scriva, ma il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. E poi egli fa la dichiarazione: quando diranno pace e sicurezza, allora la distruzione verrà loro addosso. Voi lo leggete nella scrittura. Io non sono un profeta, ma ho le parole dei profeti. E perciò, per la grazia di Dio, abbiamo l'intendimento, non in noi stessi, non nelle università. Io sono stato in numerose università e in numerose scuole. Queste cose non vengono insegnate all'università. Anche a Pechino sono stato all'università. Dio ha aperto molte porte, ma le rivelazioni di Dio non vengono insegnate da un professore all'università. Noi dobbiamo essere divinamente chiamati al ministero. E se lo stesso Spirito Santo che riposava sui profeti e sugli apostoli riposa su di noi, abbiamo lo stesso ministero, abbiamo lo stesso intendimento, abbiamo la stessa rivelazione, perché abbiamo lo stesso Dio, abbiamo la stessa parola. E perciò comprendiamo oggi come se il Maestro ci parlasse, come in Matteo capitolo 13. Gesù ha parlato in parabole e poi egli ha chiamato i suoi discepoli in disparte e disse loro: a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. Se siamo figli di Dio in questa generazione, se seguiamo Gesù Cristo tramite fede e in obbedienza alla sua parola, allora Dio ci rivelerà le cose che stanno per accadere. Così, quando Paolo ha scritto, egli ha parlato di pace e sicurezza. Io non sono un politico, ma quando il signor Gorbaciov è venuto al potere, nel marzo 1986 io mi sono rallegrato, ho pregato per lui. Ho detto, questo è un uomo di Dio. Naturalmente, quale politico, non quale predicatore. Ma Dio usa anche politici per far adattare ogni cosa nel quadro biblico del tempo della fine. Ed egli è stato usato da Dio in modo veramente speciale per unire la Germania e per unire l'Europa. Tutto ciò è secondo la parola profetica. Voi non conoscete tutte le cose. Voi conoscete soltanto ciò che i politici dicono e ciò che scrivono i giornali e ciò che vi dicono i mass media. Ma ci sono alcune persone che sanno un po' di più. Io lo so chi ha voluto l'unificazione. Quando in 3 settimane, nel 1989, il presidente degli Stati Uniti è andato a vedere il Papa. 3 settimane dopo, il signor Gorbaciov è andato a vedere il Papa. E ciò che i nostri politici non sapevano fu detto loro dai giornali, che ora ci sarebbe stata l'unione della nostra nazione. Nessuno dei politici tedeschi sapeva questo. I politici facevano qualcos'altro. Oggi io potrei dirvi molte cose, perché per la grazia di Dio conosco le scritture. Questa non è una cosa che potevo ottenere da me stesso, ma siccome Dio mi ha chiamato al ministero, egli ha aperto i miei occhi, ha aperto il mio intendimento per vedere gli avvenimenti mondiali come avvengono adesso. E la Bibbia parla in merito all'uomo che governerà su tutte le nazioni. Non sarà un cancelliere tedesco, né un presidente degli Stati Uniti. C'è un solo uomo sulla terra in cui tutta la potenza è unita. Tutto il potere religioso, tutto il potere politico e naturalmente tutto il potere economico. C'è soltanto un luogo sulla terra in cui tutta la potenza mondiale è unita. Io conosco la storia della Chiesa. Il Papa afferma che loro hanno il governo sui re della terra. Il Papa afferma che loro hanno il governo sui re della terra. Loro fanno molte dichiarazioni che sono stabiliti qui nel nome di Dio. Ecco perché il Papa ha il titolo Vicarius Filii Dei, al posto del Figlio di Dio. Nessun'altra persona ha questo titolo. E in Apocalisse capitolo 13, l'ultimo versetto, la Bibbia dice: chi ha sapienza, conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Se scrivete Vicarius Filii Dei, sommatene il valore e otterrete esattamente 666. Questa è la parola di Dio. Questa è la Bibbia. Ma i conduttori religiosi sono ciechi. Non hanno la rivelazione. Non vedono queste cose. Ma per la grazia di Dio, noi sappiamo chi è Cristo e sappiamo chi è l'Anticristo. E il tempo è giunto per tutte le persone in tutte le denominazioni e in tutte le chiese di prendere posizione per Gesù Cristo. In Apocalisse capitolo 18, nel verso 4, la Bibbia dice: uscite, popolo mio, e non toccate nulla d'immondo. Permettetemi di dire qualcosa al riguardo. Ci sono due posti sulla terra in riferimento al cristianesimo. Uno è Gerusalemme e l'altro è Roma. Da Gerusalemme viene la vera parola di Dio, il vero insegnamento, il ministero apostolico e la dottrina. Quello è il luogo che Dio ha scelto. Tutti i profeti ebrei erano là. Davide era là. Gesù Cristo era là. È la città che Dio ha scelto. E il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo scese. Fu a Gerusalemme, non a Roma. Nei primi 300 anni dopo Cristo non c'era una Chiesa Cattolica Romana. Fino ai giorni di Costantino c'erano differenti chiese, differenti organizzazioni, ma non una Chiesa unita. Ma siccome quest'uomo era un politico, egli unì la Chiesa e lo Stato. E così, dai giorni di Costantino, dopo il concilio del 325, la Chiesa Cattolica Romana fu formata. Oggi molte persone credono che Pietro sia stato il primo papa e che poi ci siano stati altri papi. Questo non è vero. Non c'è stato un papa. Non c'è stato per 400 anni dopo Cristo. Investigate la storia della Chiesa. Io devo dirvi la verità. Dio è qui. Io sento la sua presenza. Egli vuole aprire i vostri occhi. Egli vi parla. Vuole darvi rivelazione divina per uscire dalla Babilonia spirituale e prendere la vostra posizione per Gesù Cristo. Ritorniamo al nostro punto. Quando Dio fa qualcosa di speciale, egli manda un messaggero. C'è stato Mosè, ci fu Elia, ci furono altri grandi uomini di Dio. All'inizio del Nuovo Testamento, egli ha mandato Giovanni Battista per preparare la sua via. Giovanni Battista non prese posizione per i cattolici. Non c'erano cattolici. E neanche per i protestanti. Non c'erano protestanti. Né prese posizione per altre persone. Egli prese posizione per Dio, per la parola di Dio, con il messaggio dell'ora, per mettere a conoscenza quella generazione con la parola di Dio. Permettetemi di dirvi prima che concluda, io devo dirvi la verità. Dio ha fatto qualcosa di simile nei nostri giorni. Se desiderate crederlo, potete crederlo. Se non desiderate crederlo, allora non lo credete. Ma io non avrei alcun motivo per dire qualcosa a meno che sia vero e la Bibbia lo sostenga. Molti passi della Scrittura parlano del giorno del Signore. In Isaia capitolo 13, nel profeta Gioele e in altri passi la Bibbia parla del giorno del Signore. Nell'ultimo profeta dell'Antico Testamento, negli ultimi versi, si parla del giorno del Signore. E poi Dio ha detto: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Dio ha mandato un profeta prima del giorno della grazia, ma adesso sono passati quasi 2000 anni. E quando il giorno della grazia sarà terminato, allora verrà il giorno del Signore. E il sole sarà mutato in tenebre e la luna non darà la sua luce. Le stelle cadranno dal cielo. Sarà un tempo terribile sulla terra. L'Apostolo Pietro scrive in 2 Pietro capitolo 3 verso 10: ma il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte, e i cieli passeranno stridendo, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. Qualcosa di terribile avverrà. Il mondo si è allontanato da Dio. Cari amici, credetemi, le persone si sono allontanate da Dio. Se i vostri figli si allontanassero da voi, come vi sentireste? Come mi sentirei io? Come si sente Dio? Egli ha fatto l'uomo a sua immagine. Adesso l'uomo lo rinnega. Dicono che non c'è Dio, che ogni cosa è venuta all'esistenza da sé. Alcuni dicono che ciò è avvenuto tramite un'esplosione. Io ho visto molti luoghi in cui ha avuto luogo un'esplosione. Ciò non appare bene. Se qui avvenisse un'esplosione, questo posto apparirebbe totalmente diverso. No, un tale universo maestoso non è venuto all'esistenza tramite un'esplosione, ma è venuto all'esistenza tramite il Creatore. Dio ha parlato e la cosa fu. La parola di Dio ha la potenza creatrice in sé. È stato così quando Gesù ha detto al cieco: ricevi la vista, e il cieco poteva vedere. Quando egli ha parlato al lebbroso: sii sanato, questi è stato sanato. Quando ha detto allo zoppo: cammina, e sii guarito, questi è stato guarito. La parola di Dio ha la potenza di Dio creatrice in sé. Se vi predichiamo, queste non sono parole vuote. Queste sono le parole di Dio con la potenza di Dio per darvi tutto ciò che Dio ha promesso nella sua parola. Ora Dio ha detto: prima che venga questo grande giorno del Signore, io vi mando il profeta Elia. Ed egli volgerà il cuore dei figli ai padri, Anche Gesù ne ha parlato in Matteo capitolo 17, verso 11. Egli disse: certo, Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. In Atti capitolo 3, verso 21, sta scritto che Cristo rimane nel cielo fino al tempo in cui tutte le cose saranno restaurate. Quando a Giovanni Battista fu chiesto: sei tu Elia? Egli rispose: no, non lo sono. Giovanni capitolo 1 verso 21. Là sta scritto in Marco capitolo 1 versi 16 e 17. La scrittura parla di Giovanni Battista, che egli è venuto nello spirito e nella potenza di Elia. Egli era l'Elia del suo tempo, ma dopo il suo ministero il giorno del Signore non è venuto. Il giorno della grazia è venuto, ma Dio ha detto: io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Io vi ho già detto, quando il tempo della grazia terminerà, allora il tempo per le nazioni sarà passato. Gesù Cristo ritornerà e ci porterà a casa nella gloria, e poi i giudizi verranno sopra la terra. Così, se Dio voleva mandare un profeta come Elia, prima che venga il grande giorno del Signore, egli doveva venire nel giorno della grazia per annunciare i giudizi che verranno. Io ho avuto il privilegio di incontrare questo grande uomo di Dio, e vi dico la verità: qui c'è la mia Bibbia e noi ci incontreremo al giudizio con Dio. La scrittura è stata adempiuta nella nostra generazione. In realtà c'è stato un uomo mandato da Dio, con la vera parola di Dio, con la rivelazione di tutti i misteri nascosti, dalla Genesi all'Apocalisse. E Dio ha confermato il ministero, come ai giorni di Mosè, come nel tempo di Gesù Cristo. Così io so che viviamo negli ultimi giorni. Abbiamo politici collocati sulla piattaforma, conduttori religiosi collocati sulla piattaforma. Ogni cosa è nella condizione come dovrebbe essere nel tempo della fine. Io non lo so quanto tempo ci rimane, nessuno lo sa, ed è bene così. Ma come ho detto prima, Gesù ha parlato dei tempi della fine, ha parlato del tempo della fine, e poi ha detto: quando vedrete adempiersi tutte queste cose, alzate i vostri capi, perché sapete che la vostra redenzione è vicina. Ci sono due speciali passi della scrittura che parlano degli ultimi giorni, in Matteo capitolo 24 e in Luca capitolo 21. In Luca capitolo 21 Gesù ha detto: osservate il fico e tutti gli altri alberi. Come Gesù ha parlato in parabole, i profeti hanno parlato in parabole, così la Bibbia usa delle parabole comprensibili. Dunque, quando Dio parla all'individuo o a una nazione, egli può usare differenti simboli. Anche differenti nazioni hanno diversi simboli. Una nazione ha un'aquila, una nazione ha il leone, molti differenti simboli. Dio parla in simboli. È il simbolo per Israele. Dio ha scelto che sia il fico. E così Gesù ha detto, quando il fico tornerà in vita e tutti gli altri alberi, allora sapete che il tempo è vicino. Ora, se il popolo di Israele viene menzionato quale albero di fico, allora Gesù ha voluto dire, quando i giudei ritorneranno nella loro terra promessa, quando si troveranno nella loro nazione, allora il tempo è giunto. Sin dai giorni di Nebucadnezzar, 2500 anni fa, i giudei furono dispersi su tutta la terra. E nel 70 dopo Cristo, il rimanente dei giudei fu disperso. Ma cos'è accaduto nella nostra generazione? Loro ritornano da più di 100 nazioni. Perché sono ritornati? Perché Dio promise ad Abramo, io ti darò questa terra, è tua e dei tuoi figli per sempre. Così la scrittura viene adempiuta. I giudei sono ritornati nella loro terra. Osservate cosa è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo avuto un conduttore posseduto dal diavolo. Egli era un uomo satanico. Tutti sanno questo. Egli voleva governare il mondo intero, ma all'improvviso è arrivata la fine. E il grande impero tedesco non esiste più. È finito. Dio sia ringraziato. Ma poi è venuta un'altra fase. C'è stato il grande impero britannico. E anch'esso è diventato nulla. 49 nazioni appartenevano a questo impero. Perciò era chiamato Gran Bretagna. Oggi questo impero non c'è più. Non è più la Gran Bretagna, è la piccola Bretagna. Tutte queste grandi potenze sono diventate nulla. Poi abbiamo avuto la grande Unione Sovietica. Non c'è più la grande Unione Sovietica. Tutti i singoli stati sono diventate nazioni. Ascoltate la parola di Dio. In un linguaggio chiaro, la Bibbia dice che quando la nazione di Israele riceverà di nuovo la sua indipendenza, e anche tutte le altre nazioni, allora verrà la fine. Adesso noi vediamo ciò. Avete voi pianificato questo? O io ho fatto questo? È la parola di Dio che viene adempiuta. Io so di cosa parlo. Noi viviamo negli ultimi giorni e il ritorno di Gesù Cristo è vicino. Ora arrivo al termine. Voi siete delle persone meravigliose. Avete molta pazienza. Dio vi benedica. ma voi non sapete se ascolterete di nuovo una simile parola. Questo è il vostro giorno, il vostro tempo per incontrare Dio, per credere la sua parola e accettare Gesù Cristo come vostro personale salvatore. Proprio come nei giorni del profeta Elia, egli prese le 12 pietre, secondo le 12 tribù di Israele, e riedificò l'altare e mise il sacrificio sull'altare. Così la Bibbia dice in Atti capitolo 2 verso 42, ed essi perseveravano nella dottrina degli apostoli. Ma questo non è durato a lungo. Ma adesso, al tempo della fine, la Chiesa di Gesù Cristo, non tutte le altre denominazioni, loro continueranno nelle proprie vie, ma la Chiesa di Gesù Cristo ritornerà al principio, agli stessi insegnamenti, allo stesso battesimo, alla stessa potenza. Ogni cosa com'era all'inizio, così sarà alla fine. Così il ministero del tempo della fine deve restaurare ogni cosa. Tutte le dottrine dei 12 apostoli, tutte le pratiche degli apostoli. Noi crediamo con tutto il nostro cuore che c'è un solo Dio onnipotente. In cielo egli è nostro Padre. Ecco perché noi preghiamo: Padre nostro che sei nei cieli. Questo Dio eterno si è manifestato in Gesù Cristo. Perciò Gesù poteva dire in Giovanni 14: chi ha visto me ha visto il Padre. E il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo discese. Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Padre, Figlio e Spirito Santo. Un solo vero Dio che si è rivelato in un solo nome, il nome del Signore Gesù Cristo. Perché la Scrittura dice: tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. E l'Apostolo Pietro ha dichiarato che non c'è un altro nome dato sotto al cielo per mezzo del quale possiamo essere salvati all'infuori del nome di Gesù. Quando Gesù disse in Matteo 28, 19 che saremmo dovuti andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo ed ammaestrare tutti i popoli e battezzarli nel nome, non nei titoli. Padre è un titolo. Ci sono molti padri qui, perché hanno dei figli e delle figlie, ma quello non è il loro nome. Ci sono molti figli qui, ma figlio non è un nome. Così quando Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome, singolare, non plurale, ma nel nome in cui Dio si è rivelato quale Padre, Figlio e Spirito Santo, in un solo nome. E il nome è Signore Gesù Cristo. Così tutti gli apostoli in Atti capitolo 2, verso 38 a Gerusalemme. In Atti capitolo 8, verso 15 e 16 in Samaria. In Atti 19 ad Efeso. Ognuno veniva battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo. Pietro a Gerusalemme, Paolo ad Efeso, Filippo in Samaria. E la Bibbia dice che tutte le cose devono essere stabilite su due o tre testimoni: i giudei e i gentili e i samaritani. Tutti sono stati battezzati nella stessa maniera. Se abbiamo lo stesso Vangelo, abbiamo allora lo stesso battesimo. Benedetto è il nome del Signore. Questo è il tempo in cui Dio mostra la luce della sua santa parola e noi dobbiamo ritornare all'inizio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, colui che era e che verrà. Credete in Lui. Prendete la dottrina apostolica come vostro esempio e non sarete nell'errore. Dio li ha ammaestrati. Quando Gesù è risuscitato dai morti, è rimasto 40 giorni con i suoi discepoli ed egli parlò loro riguardo alle cose che concernevano il regno di Dio. Miei cari amici, fratelli e sorelle in Cristo, il ritorno del Signore è vicino. Noi viviamo alla fine del tempo della fine. Siete voi pronti? Avete incontrato Dio? Credete in Gesù Cristo come vostro personale salvatore? Oppure camminate nelle vostre vie secondo i vostri pensieri o nei vostri insegnamenti? Ritornate al Signore. In Isaia capitolo 55 sta scritto: ritornate al Signore, cercate il Signore mentre lo si può trovare, abbandonate le vie malvagie e ritornate al Signore. Ci sono due vie, una è molto larga e conduce alla distruzione e molti camminano in essa. C'è una sola porta stretta e una sola via che conduce alla vita eterna e pochi sono quelli che la trovano. Avete trovato la porta stretta? Avete trovato la porta? Avete trovato la via? Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Voi avete bisogno di Gesù Cristo nel vostro cuore, nella vostra vita, e vedrete la gloria di Dio. Voi scuoterete la testa e direte: neanche la metà di tutto questo mi è stato detto. Voi direte: Dio è grande, Dio è meraviglioso, Gesù Cristo vi ama. Voi siete qui oggi perché Dio ha voluto che voi foste qui e avete ascoltato la sua parola. Noi abbiamo parlato di molte cose e avete ancora bisogno di tempo per riflettere. Ma abbiamo degli opuscoli che voi potete ricevere e poi li potete leggere e prendere la vostra Bibbia e confrontare, leggere e confrontare di nuovo, e nell'eternità voi verrete da me e direte: fratello Frank, Dio ti benedica. Quel giorno, nella città di Cluj, tu hai predicato la parola ed io ho deciso di seguire Gesù Cristo. L'ho ricevuto come mio personale salvatore. E direte: grazie fratello Frank per essere venuto in Romania. Io sono venuto con un cuore felice. Ho un grande messaggio. È il messaggio d'amore di Dio. Voi non avete bisogno di essere perduti. Siete già stati salvati. Dovete semplicemente saperlo. Quando Gesù Cristo è morto, l'opera di salvezza è stata compiuta. Voi siete stati salvati quando Egli è morto, ma dovete ricevere la vostra salvezza e sperimentarla personalmente. Quanti credono Dio? Quanti vorrebbero sperimentare che la parola di Dio è la verità? Voi siete venuti qui non soltanto per ascoltare la parola di Dio. Noi siamo venuti qui per ascoltare la parola. E in Romani capitolo 10 la scrittura dice: la fede viene dall'udire la parola di Dio. Ed ora è giunto il momento di credere. Credere con tutto il vostro cuore. Non fate nessuno sforzo. Non chiedete come ciò avverrà. Quando l'angelo Gabriele parlò a Maria, lei chiese: come avverrà questo? E la risposta fu: lo Spirito Santo ti adombrerà e la potenza dell'Altissimo verrà su di te. È la stessa cosa con voi. Se chiedete, se avete il cancro, se avete altre malattie o altri problemi, forse problemi di peccato, e non potete liberarvene, voi chiedete: come può accadere questo? Come accadrà? Forse voi direte: ho provato molte volte. Questa è la risposta di Dio. Lo Spirito Santo verrà su di te. Se credi il messaggio di Dio per te, lo Spirito verrà col messaggio e la fede viene creata nel vostro cuore e la potenza di Dio verrà su di voi. E se Gesù guarisce oggi, come guariva 2000 anni fa, questa Bibbia è confermata che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13:8. È vero, perché lì è scritto: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se voi credete, vedrete la gloria di Dio. Non credete me, credete Dio, credete la parola di Dio e cercate la vostra relazione con Gesù Cristo e dite: Signore Gesù, io ho udito la parola, io credo in te, tu sei morto per me, tu hai pagato il prezzo, mi hai salvato dai miei peccati, mi hai guarito dalla mia malattia, mi hai coronato di benignità e compassioni. Io credo che è accaduto per me ed ora accade con me. Io ti ricevo adesso come mio personale salvatore, come mio personale guaritore, come mio personale liberatore. E qualunque possa essere il vostro bisogno, anche coloro che hanno scritto qui le loro richieste, credete adesso in Gesù Cristo. credete che Egli è qui, secondo la Scrittura, dove due o tre sono radunati nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gesù è qui. Quando Egli entrava in una città, quella città non era più la stessa. Quando Egli entrava in una casa, quella casa non era più la stessa. Quando Egli entra nel cuore di un uomo, quella persona viene cambiata. Gesù Cristo oggi bussa alla vostra porta. Se lo udite, aprite la porta del vostro cuore. Fino nella balconata. Dio vi ha portato qui oggi. Dio ha parlato a voi tutti e voi lo sapete. Non pensate ciò che dirà vostro marito. Non pensate ciò che dirà vostra moglie. Ciò che vostro padre e vostra madre diranno. Non chiedetevi questo. Ora parlate al Signore. E il nemico viene e vi dice: sì, è vero, ma non oggi. Io prenderò la decisione un altro giorno. Ma Dio dice: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, ma ricevetelo. Amen. Il nemico dice: sì, è vero, non voglio essere perduto, desidero essere salvato. Ma il nemico dice: non oggi, un'altra volta. Ma Dio dice: oggi. Voi non sapete riguardo a domani. Io non dimenticherò mai il giorno, e terminerò con questo, ma non dimenticherò mai questo giorno. C'era un giovane. Egli venne alla riunione e pianse, ma era legato in una certa maniera e non ebbe il coraggio di dare la sua vita a Cristo. Disse: fratello Frank, io so che darò la mia vita a Gesù, ma non lo posso fare oggi. E poi egli mi disse dove era legato. E io gli dissi: se tu vieni a Cristo, Egli ti libererà oggi. No, egli disse: non lo credo. Desidero essere salvato, ma non oggi. E l'indomani non c'era più. Si dipartì ed è nell'eternità. Molte volte ho pensato a questo giovane. Aveva circa 22 anni. Ogni volta che vedo dei giovani, ogni volta che predico, io predico come se fosse l'ultima volta, l'ultima opportunità, l'ultima chiamata che Dio vi dà personalmente. E questa potrebbe essere l'ultima chiamata per voi. Cosa risponderete? Posso chiedervi di alzarvi per una parola di preghiera? Vorrei pregare con voi tutti. Per favore, alzatevi in piedi. Per la grazia di Dio, vedremo adesso la gloria di Dio. Voi riceverete personalmente la benedizione del Dio Onnipotente. Voi riceverete le promesse che Egli ha fatto e sarete una testimonianza vivente che la parola di Dio è vera, perché voi avete sperimentato ciò che Dio ha promesso. Alleluia! Benedetto sia il nome del Signore. La sua parola non ritorna a vuoto, ma compie ciò per cui è stata mandata. Posso chiedervi di chinare i vostri capi davanti a Dio in riverenza e in preghiera. Chiudete anche i vostri occhi, ma aprite il vostro cuore. Siate ricettivi verso Dio. Voi siete qui per ricevere qualcosa da Dio: guarigione, liberazione, salvezza, perdono dei peccati, vita eterna e molte altre benedizioni. Voi siete qui oggi per iniziare con Dio. Da ora in poi non camminerete da soli, camminerete con Dio. Gesù Cristo sarà con voi. Mentre tutti i capi sono chini, tutti gli occhi sono chiusi e tutti i cuori sono aperti. Amici, io vi chiedo, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, e anche tutti i fratelli e le sorelle che non si sono totalmente arresi a Cristo, avete avuto un'esperienza, ma adesso forse non siete ubbidienti al Signore. Tutti coloro che sono qui oggi, se avete uno speciale bisogno, in primo luogo vorrei che alzaste la mano. Coloro che desiderano consacrare la loro vita al Signore, che non hanno mai sperimentato la nuova nascita, che non sono mai nati di nuovo, che non sono mai venuti a Cristo, ma Egli vi chiama adesso. Per favore, alzate tutte le vostre mani adesso. Tutti coloro che vogliono dare la loro vita a Gesù, alzate le vostre mani. Io vedo le mani ovunque. Grazie, 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 grazie. Dio vi benedica ovunque. Io so che Dio è qui. Io so che Egli vi chiama. Ora vorrei chiedere a coloro che hanno bisogno di liberazione. Voi desiderate essere liberi, ma pensate che non desiderate farlo. E voi desiderate avere liberazione, mentre tutti gli occhi sono chiusi e noi tutti rimaniamo in preghiera. Per favore, alzate la vostra mano. Tutti coloro che desiderano essere liberati, Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica ovunque, fino alla balconata, ovunque le mani sono alzate. Alleluia! Gesù Cristo è qui. Dio vi benedica a tutti. Ora vorrei chiedere a coloro che hanno bisogno di guarigione e credete, credete che siete guariti. Questo è il mistero. In Marco capitolo 11, versi 22 e 23, Gesù Cristo disse: se credete nel vostro cuore e dite a questo monte spostati e credete che avverrà, allora accadrà. In Romani capitolo 10 la Bibbia dice: noi abbiamo creduto, perciò parliamo. Ascoltate per un momento. Tutti coloro che hanno bisogno di salvezza, tutti coloro che hanno bisogno di liberazione, tutti coloro che hanno bisogno di guarigione, ascoltate per un momento. Prima che preghiamo, devo dirvi questo. Voi pregate e credete. E nel momento in cui avete la certezza che Dio ha udito la vostra preghiera, proferite con le vostre labbra ciò che credete nel vostro cuore. Ora, se c'è qualcuno qui che ha il cancro, allora pregate. Signore Gesù, guariscimi da questo cancro. E poi dite, in Isaia capitolo 53 è scritto che per le tue lividure sono stato guarito. E poi dite, Signore Gesù, come certo che tu sei morto sulla croce del Calvario, io sono stato salvato, sono stato guarito, sono stato liberato e ora lo confesso con le mie labbra, ciò che ho creduto nel mio cuore. Se siete ammalati, dite, Signore Gesù, io confesso di essere guarito dal mio cancro, qualunque cosa abbiate. E poi dite, cancro, spostati nel nome di Gesù Cristo. Io sono guarito tramite la potenza di Dio, nel nome di Gesù Cristo. E questo sarà il vostro giorno, un grande giorno che il Signore ha fatto. Comprendete adesso? Voi potreste pregare tutta la notte, ma se non credete e non lo confessate con le vostre labbra ciò che voi credete, allora non accadrà. Ciò che credete nel vostro cuore dovete confessarlo con le vostre labbra e allora Dio confermerà la sua parola. Io ho visto nelle riunioni del fratello Branham, loro cantavano sempre il coro Sol abbi fe, sol abbi fe. Tutto è possibile per coloro che credono. Gesù ha detto così. Tutto è possibile. Tutto significa tutto. Non pensate nella vostra mente come avverrà, come può essere fatto. Lasciatelo a Dio. Dio, tu hai portato l'esistenza all'universo. Egli ci ha dato la sua parola. È una parola vivente. È la parola rivelata. È la vera parola. È la parola di Dio. Credete con tutto il vostro cuore e confessatelo con le vostre labbra che Dio l'ha fatto. E iniziate a ringraziarlo per questo. E io ascolterò le vostre testimonianze di grandi guarigioni, di grandi liberazioni, della salvezza che Dio ha dato. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Anche coloro che desiderano consacrare la loro vita al Signore. Questa è la vostra ora. Non camminate da entrambi i lati. Rimanete nella via del Signore e camminate con Lui. E poi voi vedrete la gloria di Dio. Ora pregheremo insieme. Quanti hanno compreso queste poche osservazioni? Avete compreso bene? Credete ciò che Dio ha detto? Credete per voi stessi che Dio vi ha parlato? Dio l'ha detto a voi. Le sue promesse sono per voi. La salvezza è vostra. La guarigione è vostra. La liberazione è vostra. Tutto è vostro. E voi lo ricevete personalmente. E iniziate a ringraziare Dio per questo. Io so che Dio è qui e so che voi avete compreso. E ora voi tutti alzate le mani in questo edificio. Ognuno alzate le mani a Dio e preghiamo e crediamo. Non pregherò soltanto io e il mio interprete e i fratelli qui. Voi pregate, cercate la comunione con Dio. Voi iniziate a parlare con il Signore ed Egli inizierà a rispondervi. Ora noi tutti pregheremo. Padre Celeste, noi veniamo a Te nel prezioso nome di Gesù Cristo. Abbiamo udito la Tua parola. Abbiamo udito il Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo udito in merito alla salvezza, in merito alla liberazione, in merito alla guarigione. Signore Gesù, io ho bisogno di salvezza. Tu sei il mio Salvatore. Signore Gesù, io ho bisogno di liberazione. Tu sei il mio liberatore. Signore Gesù, io ho bisogno di guarigione. Tu sei il mio guaritore. Io ti ricevo adesso nel mio cuore. Io ti credo. Io ti confesso. Tu sei il Figlio di Dio che è morto per me sulla croce del Calvario, che ha sparso il suo sangue, che mi ha redento, che mi ha liberato, che mi ha guarito. Io ti credo adesso. Io sono salvato, sono guarito, sono liberato tramite la potenza di Dio nel nome di Gesù Cristo. Io ti ringrazio. Io ti ringrazio. Io ti ringrazio. Signore Gesù, io l'ho ricevuto. Io sono guarito. Sono liberato. Sono salvato. Io sono un tuo figliolo. Ora e per sempre. Grazie Gesù. Alleluia. E tutti dicano alleluia. 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 E tutti dicano amen. 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 Alleluia. Benedetto sia il nome del Signore. Voi non sarete più gli stessi. Dio ha salvato la vostra vita. Quanti sentono la presenza di Dio? Fatemi vedere le vostre mani. Quanti hanno creduto? Quanti hanno creduto? Dio vi benedica. Dio vi benedica ovunque. Alleluia. Voi vedrete la gloria di Dio. Io so di cosa parlo. Milioni di persone hanno sperimentato Dio e sono una vivente testimonianza che la parola di Dio è vera. Credetelo, ricevetelo e ringraziate Dio per questo. Potete sedervi. Desidero ringraziare tutti per essere venuti ad ascoltare questa predicazione. Non sono venuto per parlarvi della mia nazione né del mio popolo. Sono venuto per condividere la parola di Dio con voi. Concluderemo in pochi minuti. Per favore, aspettate questi pochi minuti se potete. Abbiamo degli speciali annunci da fare, specialmente in merito a della letteratura. E vorrei anche scattare una bella foto di voi tutti. Quando vi alzerete per l'ultima preghiera, vorrei scattare una foto e vi prometto che pregherò per voi. Pregherò per voi perché vi amo. E so che è stato detto molte volte. Dio vi ha portati qui ed Egli vi benedirà. Da oggi in poi voi vedrete la gloria di Dio e io vi rivedrò nel cielo. Spero di rivedervi sulla terra, ma se non dovessi rivedervi qui sulla terra, vi rivedrò nel cielo quando Gesù Cristo ritornerà. E secondo i segni del tempo, ciò avverrà molto presto. Io non conosco il tempo, ma lasciate che siamo pronti ad incontrarlo. Dio vi benedica. pregherete per me? Alzate la mano, sì. Dio vi benedica, amen. Vorrei ringraziare il mio buon interprete. Senza di lui non avrei potuto parlarvi. Io parlo soltanto 5 lingue, ma purtroppo non parlo la vostra lingua. Dio vi benedica tutti. Dio benedica tutti i fratelli nel ministero. Dio benedica tutti i credenti. Leggete la scrittura ogni giorno. Vivete per il Signore e testimoniate della sua potenza di salvezza. Ancora una volta, grazie per essere venuti. Grazie per aver ascoltato in maniera così buona. Dio vi benedica e sia con voi.